Ave Maria, vi parla da Roma, come sempre Guido Vignelli, e vorrei riprendere con voi questa volta il passato discorso che riguarda l'ultimo sinodo, o meglio, il sinodo in due puntate, una si è già svolta, l'altra si svolgerà quest'anno. Quindi c'è un anno di distanza, e che ha per argomento il sinodo stesso, o meglio la sinodalità. Questo è già molto interessante ed è fonte di molte interpretazioni, discussioni, quindi anche fraintendimenti, divisioni, polemiche. Per un semplice doppio fatto, cioè abbiamo il problema che di avere un sinodo in evoluzione e in evoluzione sostanziale, non cioè cambiamenti di carattere tecnico-organizzativo, cambiamenti interni che riguardano il come svolgerlo, con che ritmi, con che tempi, con che partecipazioni, con che esclusioni anche inevitabilmente, ma è qualcosa di più sostanziale perché riguarda proprio la natura del sinodo. Abbiamo difatti non solo un sinodo, diciamo, bivalente in due fasi, c'è stato anche quello sulla famiglia che ha avuto due fasi in 2 anni diversi. Ma abbiamo questa volta un paradosso proprio nella definizione. Difatti ricorderete che il sinodo sulla famiglia aveva come argomento la famiglia, ovviamente. Quindi c'era la parola sinodo, che è lo strumento, diciamo, di discussione, e l'argomento di discussione che è la famiglia. Sinodo sulla famiglia. Qui invece c'è una curiosa omogeneità, anzi identità. Abbiamo il sinodo sulla sinodalità. E questo vuol dire che il metodo di riunione, di discussione e anche quindi di valutazione, di decisione che alla fine verrà preso, è lo stesso dell'argomento. L'argomento del sinodo è il sinodo, o meglio la sinodalità. Quindi si discute su una cosa che è in discussione. Cioè, per capirci, sarebbe come se noi facessimo una riunione per stabilire qual è il metodo della metodologia. No, si stabilisce qual è il metodo o l'organizzazione di un qualche cosa che si vuole fare, di un fine che si vuole raggiungere. Io posso organizzarmi, per esempio, per costruire una casa, o posso organizzarmi per mettere su famiglia, ma non posso organizzarmi per un'organizzazione. Quindi c'è questa identità strana tra il fatto, quindi l'istituto, l'organizzazione, il metodo e il contenuto. Metodo e contenuto si identificano. Sinodo sulla sinodalità. Già questo è molto indicativo, infatti si è scritto al riguardo, ma credo non in maniera abbastanza chiara per far capire che cosa si intende in questo modo e soprattutto quale sviluppo poi avrà inevitabilmente questa impostazione? È un'impostazione per sviluppare una impostazione. Potremmo continuare all'infinito con questo giochetto, no, di identità tra cose diverse, quindi di sostanziale identità tra il mezzo e il fine. Il mezzo sarebbe il sinodo, il fine è la sinodalità, quindi c'è una sostanziale identità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo qui una una impostazione già di partenza ipotecata da un grosso problema, o potrebbe anche essere un grosso equivoco, ma viene certamente il sospetto, e qualcosa di più, che la cosa sia stata fatta volontariamente. Infatti, cosa vuol dire sinodo sulla sinodalità? Vuol dire, ed è stato dichiarato apertamente, perché poi la prima fase del sinodo si è già svolta, vuol dire che praticamente sarebbe come dire la Chiesa si raduna per cercare di capire che cosa è la Chiesa. Però non si tratta qui di un metodo per arrivare a uno scopo, per ottenere un risultato, riunirsi per capire cos'è la Chiesa. Qui si può giocare perché, come sapete, Chiesa in greco ecclesia vuol dire adunanza. Quindi c'è un'adunanza per capire che cosa è un'adunanza. Ma qui è molto più profondo, diciamo, l'identità è più profonda, è più problematica. Perché è stato detto appositamente che in pratica, data questa identità tra organizzazione e scopo, tra metodo e fine, strumento e fine, in pratica che cosa sarà e dovrà essere il sinodo, viene appunto deciso lungo il corso del sinodo. Quindi non c'è nulla, almeno diciamo di principio, non c'è nulla di previsto, non c'è nulla di programmato, non c'è nulla di prefissato. Il che lascia perplessi perché ora non è che la Chiesa sia nata ieri, per cui a un certo punto, come disse qualcuno già tempo fa, la Chiesa si trova in una sorta di crisi di identità e quindi deve cercare di capire che cosa è questa Chiesa, chi è. Un libro famoso, immediatamente, anzi no, durante il Concilio Vaticano II, uscì con questo titolo, se non ricordo male, Chiesa, ma chi sei tu? E quindi è la Chiesa in cerca della propria identità. Questo già fu detto del resto da Paolo VI, immediatamente dopo il concilio, ma già questo rivelava che c'era appunto un problema, una crisi di identità. Allora la crisi di identità della Chiesa, mezzo secolo fa, era sentito come un problema, appunto. Adesso invece è una cosa puramente e semplicemente accettata, data per scontata, anzi giudicata favorevolmente. Perché? Lo stesso metodo della sinodalità lo fa capire, tutto presuppone che la Chiesa non debba avere una identità, non men che meno debba ricevere una identità dal proprio passato. La Chiesa deve crearsi la propria identità. Quando? Adesso, in questi 2 anni, oggi, quindi. Perché siamo già nel secondo anno, quello decisivo. La Chiesa deve cercare la propria identità, ma più esattamente non si tratta di cercare, perché cercare presuppone qualcosa che esiste già. Io cerco qualcosa che ho perduto. Magari non ce l'ho chiaramente sulla testa. Non c'ho l'immagine, per esempio, definita, ma so che c'è una cosa, la voglio e quindi la cerco nella prospettiva di trovarla e di ottenerla, quindi. Ma ciò presuppone che ci sia qualche cosa prima, in partenza. Come la famosa frase, no? Se tu non potresti cercare ciò che non esiste già. Qui invece abbiamo una ricerca che non presuppone nulla, una ricerca senza presupposti. Questa è una frase molto alla moda, presso specialmente i teologi progressisti, già da tempo in realtà, però adesso è stata un po' ritirata fuori perché? Perché evidentemente la Chiesa, come ho detto, non è nata da ieri, ha una propria scienza. Cioè una scienza che studia la Chiesa, che approfondisce cosa è la Chiesa. Si chiama ecclesiologia e ha avuto in passato anche dei grossissimi esponenti. Nel 1800 sono stati tanti, anche dimenticati, come insomma, il padre Schreber, il padre Perrone in Italia e molti altri. Nel 900 sono stati ancora di più, forse perché è nato un po' il problema appunto di chiarire l'identità della Chiesa. Abbiamo avuto il cardinale gesuita Louis Bigliot, poi abbiamo avuto il cardinale Journet, poi il professore, poi il cardinale Ratzinger, ma insomma sono stati tanti gli ecclesiologi. Ma questi ecclesiologi studiavano la ecclesiologia nel presupposto che la Chiesa c'è già. Non solo perché è nata parecchio tempo fa, niente meno che 2000 anni fa, ma soprattutto per il presupposto che la Chiesa ha già un proprio significato e valore, cioè ha una propria identità. Poi questa identità ovviamente non rimane fissa, non è un monolito come ci si ricordano continuamente, quindi cambia, ma sono cambiamenti inevitabilmente accidentali, che possono anche avere conseguenze molto serie e molto profonde, nel bene o nel male, però sono cambiamenti accidentali. Tanto che la definizione di Chiesa dell'epoca apostolica la possiamo riproporre tranquillamente oggi, tranquillamente, certo in una formula generica che vada bene per tutti i secoli. Più o meno questa, la Chiesa è una società di salvezza, anzi è la società di salvezza che riunisce il popolo dei fedeli sotto la guida dei legittimi pastori nel accettare la verità rivelata, nel praticare il Decalogo, le beatitudini evangeliche, nella pratica dei sacramenti. Questa è sostanzialmente la Chiesa, anzi, è già questa è un po' troppo complessa, si potrebbe anche semplificare. Però nella prospettiva, diciamo, neo-sinodale, cioè del sinodo sulla sinodalità, vuol dire che la Chiesa non è più un dato di fatto, ma men che meno un dato teologico. Cioè la Chiesa deve, ripeto, cercare, anzi creare, perché si cerca, come ho detto, ciò che esiste già, creare una propria identità. Naturalmente poi precisano un'identità che sia in evoluzione con quella del passato, quindi non una rottura completa, non è una creazione dal nulla, ma certamente un'evoluzione nel senso che questa parola ha nel campo filosofico e in parte anche scientifico, cioè evoluzione, un'evoluzione sostanziale, non di fattori accidentali, di effetti accidentali o periferici. Quindi una evoluzione centrale e sostanziale. Già questa prospettiva è sbalorditiva, perché in passato nessun sinodo, anzi nessun concilio si è posto in questa prospettiva. A parte il fatto che in passato non ci sono mai stati, non c'è mai stato un concilio sulla conciliarità. Anzi, questa formula già persino dicendo oggi sembra un po' bislacca. Eppure esiste oggi invece un sinodo sulla sinodalità. Vale a dire che i padri sinodali si sono radunati e si raduneranno di nuovo in un sinodo per stabilire cos'è il sinodo. Non semplicemente per stabilire la meta da raggiungere, nemmeno semplicemente per stabilire cosa fare per raggiungere questa meta. Ma si riuniscono per riunirsi. Infatti è una riunione per la riunione in cui si decide In pratica, non solo cosa fare, ma chi si è. Il sinodo sulla sinodalità vuol dire che i padri sinodali si radunano per decidere chi sono, o più esattamente forse chi saranno, decidere il futuro della Chiesa, che però è un futuro non in omogenea evoluzione rispetto al passato. Questo è sempre avvenuto, ci sono sempre tenuti concili, sinodi, riunioni varie di assemblee di questo tipo. No, si tratta proprio di una riunione di persone, delle più svariate categorie, poi tra l'altro, che dovranno decidere chi essere e di conseguenza anche che cosa fare, ma prima chi essere. Ora, questo è già molto sorprendente e preoccupante, perché è appunto l'impostazione stessa che lascia sorpresi. E difatti si è cominciato a discutere, all'inizio si era discusso proprio su questa impostazione, il sinodo per la sinodalità, anche perché si trattava di dover definire che cos'è questa sinodalità. E questa diventa a un certo punto un gioco di specchi, perché il sinodo si riunisce per decidere cos'è la sinodalità, ma poi si risponde: la sinodalità è il radunarsi di un sinodo. Va bene, ma allora il sinodo, diciamo, che sinodalità produce, diciamo così, o meglio crea? La sinodalità decisa dal sinodo. Quindi, come vedete, è un gioco di specchi, o se volete più banalmente un rimpalleggio, per cui una parte scarica sull'altra. Non si capisce qual è la funzione e neanche bene come si può sviluppare questa funzione. Questo deriva da un fatto che poi nella seconda parte del mio intervento approfondiremo per fare un paragone che può essere molto illuminante, perché è più familiare rispetto alla vita comune ed ha dei precedenti di carattere storico. Ora, questo è già un punto molto interessante e anche preoccupante. Si tratta di riunirsi intanto per decidere come riunirsi, perché anche questo è in discussione. Si tratta di riunirsi per decidere intanto chi riunire, ovviamente, vabbè, questo per forza di cose, ma poi per decidere come riunirsi, come procedere e soprattutto che cosa creare. Tutto è, come avete visto, un gioco di specchi che impedisce a noi poveri, diciamo così, spettatori, noi semplici fedeli che non abbiamo nessun ruolo decisionale, possiamo solo dire la nostra, chiedere dei chiarimenti alle autorità ecclesiastiche, eccetera, eccetera. Ma è molto problematico anche solo chiedere i chiarimenti, perché si chiede un chiarimento quando una parola, un mezzo, uno scopo, un organismo, eccetera, non è chiaro nel suo significato e quindi si chiede un chiarimento. Quindi si può chiedere, per esempio, ai padri sinodali, ma che cos'è la Chiesa allora? Oppure, ma che cos'è un sacramento? Ma che cos'è una verità rivelata? Ma che cos'è una virtù morale? Però qui si tratta di una cosa molto radicale. È difficile fare delle domande anche semplicemente, perché bisognerebbe chiedere, ma che cos'è questa sinodalità? E la risposta già data in pratica dei padri sinodali, ah, non lo sappiamo. Se lo sapessimo, noi ci saremmo riuniti in sinodo. Ci riuniamo in sinodo appunto per cercare di capire, o meglio di creare, la sinodalità. Quindi a questo punto, alla domanda si risponde per così dire con una non risposta e il fedele che desidera un chiarimento rimane a bocca asciutta, perché in pratica l'unica risposta che ha dato i padri sinodali potrebbe essere la vecchia risposta che davano certi movimenti di carattere pragmatico e sentimentale: venite e vedrete, che vuol dire poi in realtà venite e provate. Però il problema è che noi non possiamo provare perché non siamo ammessi nel sinodo e possiamo vedere anche poco perché ci sono delle regole abbastanza severe per cui i dibattiti interni al sinodo non sono del tutto aperti, non vengono presentati semplicemente al pubblico, neanche alla stampa, cioè ci sono dei filtri e delle regole di comunicazione. Quindi noi possiamo solo dire vedremo e aspetteremo, aspettiamo. È un punto interrogativo del quale non si vuole dare la risposta precisa. E forse non verrà data neanche alla fine del sinodo, perché non dimentichiamo il presupposto di questa mentalità è che la Chiesa pone domande ma non dà risposte. O per dir meglio, pone domande, particolari, dà risposte solo particolari, ma provvisorie. Ecco perché è tutto un continuo movimento, è tutto un continuo rinnovamento e la sinodalità è esattamente questo. Mettere la Chiesa in stato di continua problematicità, di continuo problematicismo e quindi continuo rinnovamento. Come è stato detto innumerevoli volte, il vero cattolico non è dogmatico, non è fisso, non è assertivo, il vero cattolico è dubbioso, pone problemi. Non pretende di dare risposte e quindi a questo punto si dice a noi fedeli: non pretendete di riceverle da noi, da noi gerarchia delle risposte. Se ve le diamo, saranno certamente, a parte che in genere molto particolari e così via, ma saranno certamente provvisorie. Tutto diventa provvisorio. Mi fermo qui per un momento per passare poi a un esempio. Tratto fuori, come vedrete, dell'ambito ecclesiale, che può essere molto chiarificatore. Quindi diamo il via all'intervallo pubblicitario. No, scusate, intervallo pubblicitario, tanta è l'abitudine per chi, ahimè, segue i mass media come me. Diamo il via all'intervallo musicale e quindi dopo la musica riprenderemo il discorso nella seconda parte. A tra poco. Finora abbiamo fatto una descrizione della situazione nella sua vaghezza e quindi anche nella sua problematicità. E voi penserete, beh, questa non è una cosa buona. Sì, secondo la nostra mentalità, la mentalità dell'uomo comune e del cattolico comune, un'impostazione che è problematica non è una cosa buona, perché i problemi bisogna risolverli in qualche modo. Se ci sono dei problemi vuol dire che qualcosa non è chiaro e non va bene, e quindi si tratta di risolverlo. Però questa è la mentalità comune. Nella mentalità della teologia progressista e anche in una bella parte della gerarchia ecclesiastica, invece la problematicità non solo non è un problema, paradossalmente, la problematicità non è un problema. Così come uno può dire il dubbio non è un problema, si dice oggi normalmente, l'incertezza non è un problema, la precarietà, per esempio, della situazione della Chiesa o dei fedeli all'interno della Chiesa, non è affatto un problema. Perché dubbio, incertezza, precarietà sono visti come valori, non come disvalori. Quindi non solo non generano problemi, o se vogliamo dire così, generano dei problemi salutari. Il dubbio, per esempio, libera il fedele dall'ossessione per le certezze, di basarsi su certezze. La precarietà, libera il fedele dall'ossessione di avere sicurezze, e quindi si è tutti, diciamo, come fluttuando nel vuoto, si è liberi, solo aggrappandosi qua e là a qualche cosa che sembra un appiglio, ma in realtà non bisogna aggrapparsi a niente, bisogna fluttuare nel vuoto. Perché questo viene chiamato abbandonarsi alle correnti dello Spirito Santo. Lasciamo perdere questo aspetto che avvicina molto a una bestemmia in pratica. Ma torniamo al punto, il sinodo sulla sinodalità. Questo apre un grosso discorso, che adesso non lo apro perché è complesso, sul primato della prassi sulla teoria. O per dir meglio, perché parliamo della Chiesa, primato della pastorale sulla dottrina. Questo è stato ripetuto molte volte, solo che un tempo, una volta, tanto tempo fa, era ripetuto da qualche così, teologo un po' svitato, oppure piuttosto, ribelle. A volte le due cose coincidevano anche. Ma comunque era una cosa ritenuta, una posizione ritenuta negativa e da evitare, anzi da curare, diciamo così, almeno spiritualmente, in modo serio. Invece oggi il primato della prassi, che si presenta come primato della pastorale sulla dottrina, è praticamente l'unico dogma effettivamente rimasto in piedi. Un vero e proprio dogma, anche perché è inutile che ci giriamo intorno, anche la teoria, diciamo, per esempio la concezione religiosa, anche la ecclesiologia più aperta, più libera, più fluttuante, più indeterminata, però deve avere un punto fisso, una base su cui fondarsi, oppure, se volete, paragone al rovescio, un gancio, un appiglio di vertice al quale appendersi, altrimenti finisce tutto nel nulla. E l'appiglio in questo caso è proprio questo. Non esiste dottrina certa, non esiste verità inevitabile è immutabile, si tratta semplicemente di praticare di volta in volta una prassi, o se volete, di impegnarsi in varie pastorali. Dice, ma queste pastorali devono essere tra loro perlomeno coerenti. No, dicono questi signori, non è detto. Anzi, se sono incoerenti è meglio, è più salutare, perché se sono incoerenti vuol dire che la pastorale di ieri viene superata da quella di oggi e sarà superata da quella di domani. Altrimenti, se ci fosse una coerenza, anche una coerenza di sviluppo, diciamo così, di maturazione, di approfondimento, di arricchimento, però sarebbe sempre una coerenza, quindi una sorta di gabbia dalla quale tutti vogliono uscire oggi, o una sorta di via maestra, per la quale ci vogliono guidare. Invece è stato detto e ridetto, la Chiesa non deve più pretendere di fare da guida, deve solo accompagnare, cioè assistere, per esempio, il popolo fedele nella sua vita religiosa, anche nelle sue esperienze, nei suoi esperimenti, prudenti, imprudenti, giusti, sbagliati, utili, dannosi, non ha importanza. L'importante è seguire e far seguire. Primato della prassi. Ora, ho questa impostazione, però possiamo correlarla, e qui è l'ultima parte del mio intervento, con un esempio storico, che è abbastanza semplice in realtà, solo che è dimenticato. Perché? Perché si riferisce alla pratica dei partiti politici, almeno di certi partiti politici, in passato. In un passato recente, fra virgolette, cioè in pratica soprattutto del 1800, che però ha la propria origine poco prima, alla fine del 1700, 1789. Rivoluzione francese. La rivoluzione francese è scoppiata facendo quella vera e propria rivoluzione in campo non solo politico, ma anche civile, economico, sociale, anche nel campo del diritto. Beh, è stata la rivoluzione francese, è stata, diciamo così, avviata all'inizio, poi guidata almeno per un certo tempo, da realtà che si chiamavano e si chiamano tuttora partiti politici. O meglio, veramente all'epoca non si usava questa parola, si parlava più di associazioni e soprattutto di club, come volete. E questi club erano i club giacobini in particolare, che erano i più importanti, quelli decisivi, che in qualche modo hanno fatto la rivoluzione francese, almeno fino a un certo punto. Questi club, chiamiamoli i giacobini, erano il modello di quello che noi oggi chiamiamo partiti politici. Il club giacobino è, diciamo, il papà dei partiti politici del 1800, ma anche del 1900, anche dei nostri. Lasciamo perdere il fatto che oggi i partiti politici sono in crisi, ma il modello associativo del club giacobino è rimasto. Si chiamavano allora, o meglio vengono chiamati dagli storici, società di pensiero. Perché? Perché dovevano essere dei gruppi, immaginiamoci la Francia, per esempio, del fine 1700, quindi alla vigilia della Rivoluzione francese, o anche durante, o anche dopo. Società di pensiero, cioè gruppi di persone, diciamo così, di un certo livello, che si radunano e pensano, diciamo meglio, pensare è generico, elaborano. Non tanto studiano, perché magari studiavano prima di riunirsi in questi club, ma elaborano, fanno una sorta di progetto. Un progetto molto ambizioso, perché si tratta niente meno che di stabilire quale sarà la società di domani. Nel caso dei giacobini di allora, stabilire la società del XIX secolo. Ma noi abbiamo anche avuto dei società di pensiero, dei club simili, anche se meno formali, meno organizzati. Per esempio, in Italia, anche in Italia, durante il famoso 68, quando c'erano le assemblee di studenti, di operai, molto meno di contadini, ma comunque assemblee di gente, di solito giovani all'epoca, che si radunava per decidere quale deve essere la società del futuro. Decidere e progettarla in qualche modo. Notate bene, non si tratta di decidere che cosa fare, come risolvere un problema, su quale diritto, fondare una politica, quali doveri imporre, quali mezzi, quali strumenti, cioè, no, si tratta proprio direttamente e semplicemente di creare una nuova società. Notate già una somiglianza, immagino, tra il club giacobino di allora, la società di pensiero liberale, per esempio, che si raduna in genere in maniera molto riservata, spesso anche di notte, per elaborare la società di domani. E assemblee, i comitati, le adunanze o i sinodi religiosi, ecclesiali, che si radunano per decidere quale sarà la Chiesa di domani. La nuova Chiesa, la vera Chiesa, perché quella passata è ritenuta veramente passata. C'è questa somiglianza e notate bene l'importanza della radicalità di questo tipo di riunioni. Società di pensiero in cui non si limita a pensare, in realtà si delibera. E più ancora si decide. Ricordate che le facoltà, o meglio i poteri di ogni Stato, di ogni governo, sono quello legislativo, esecutivo e giudiziario. Bene, queste facoltà ce l'ha anche la Chiesa, come sappiamo, ha un'assemblea legislativa, poi ci sono dei comitati esecutivi e ci sono anche i tribunali, quindi un giudiziario. Ma nel club giacobino, nella società di pensiero di allora, nel partito politico anche che è durato 2 secoli, questi poteri sono in un'unica realtà. Quindi, per quanto il vecchio Montesquieu, che pure apparteneva a una società di pensiero illuminista, avesse allora teorizzato la separazione tra legislazione, potestà, capacità legislativa, esecutiva e giudiziaria per mantenere un certo equilibrio e quindi evitare ogni forma di assolutismo o di sopruso, ma invece, paradossalmente, questi eredi di Montesquieu, perché si dichiaravano eredi dell'insegnamento di Montesquieu e di altri illuministi, cioè i club giacobini di allora, riunivano tutto in un unico gruppo e non solo ovviamente minoritario rispetto alla maggioranza di chi si occupava di queste cose nella Francia di allora, per esempio, ma proprio era un vero e proprio gruppo ristrettissimo, chiuso, altrimenti detti una setta, la quale aveva in sé la capacità di decidere quello che è giusto, di decidere ciò che bisogna fare, di decidere chi bisognava favorire o punire in maniera drastica, ghigliottina compresa, ovviamente. Stiamo parlando della Rivoluzione francese, non dimenticatelo. Ebbene, questo è il modello del partito politico, che ha avuto varie forme, carattere più liberale, alcuni più estremisti, avevano un carattere radicale, più ancora c'erano partiti politici di carattere socialista e comunista, che erano ancora più radicali e ancora più fanatici e settari, ma comunque quello è il modello del partito politico. Questo modello cominciamo a ritrovarcelo all'interno della Chiesa, o meglio, ce lo ritroviamo come un metodo di riunione associativa e di operatività, di pastorale, se volete, all'interno della Chiesa Cattolica, perlomeno di certi ambienti. Qual è la somiglianza? Beh, già l'avete penso intravista, e poi mi sto avviando alla conclusione. La somiglianza è appunto questa. Il vecchio club settario giacobino, la società di pensiero, il partito politico quando era nella sua formula e capacità veramente straordinaria di decidere e imporre le cose. Insomma, il partito politico di allora non si radunava, non si riuniva, non discuteva, non decideva per una qualche riforma o miglioramento o cambiamento. No, decideva per fare una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione non da poco, perché si trattava di creare di nuovo la società. Ricreare la società, produrre una società nuova. Questo non lo dico io, lo dicono gli atti di queste riunioni che ci sono a disposizione degli studiosi e in particolare uno studioso cattolico francese, si chiamava Agostino Cochin, ha studiato questo fenomeno con grande lucidità e accuratezza, andando proprio alle fonti documentarie. E mi ha scritto un libro che il cui titolo in francese più o meno è Le società di pensiero e la rivoluzione. In italiano è stato tradotto con vari titoli, tra cui anche uno che è rimasto famoso, Meccanica della rivoluzione. Titolo infedele ma azzeccato. Perché? Perché discute effettivamente la meccanica. Cioè nel club giacobino, il partito politico, ma possiamo anche dire in certi sinodi ecclesiali, non conta chi c'è, cioè conta sempre dal punto di vista concreto, soprattutto chi è il capo, ma non conta tanto questo, conta come si agisce e conta, cioè conta la meccanica, diciamo così, del pensare, del deliberare, del decidere, dell'applicare. E conta la procedura, il procedimento. Perché? Perché non c'è uno scopo vero e proprio. Come abbiamo visto, scopo del sinodo è la sinodalità. Come dire, il sinodo non ha uno scopo. Il sinodo semplicemente vuole svolgersi, accadere, andare avanti. Accada quello che accada, non ci interessa da questo punto di vista. L'importante è che si crei una nuova epoca della Chiesa e soprattutto una nuova Chiesa, prima ancora. Quindi questo è il punto. Il punto non è il progetto originario, il gruppo dirigente, il capo che comanda. Sì, tecnicamente sono cose importanti e inevitabili. Però quello che conta in questa prospettiva, quella del partito di un tempo, quella di altre associazioni, anche religiose di adesso, è il mettere in moto. Mettere in moto un processo. Avviare un processo. Avviare una evoluzione, che deve essere un cambiamento. Non parziale, non accidentale, non settoriale, non locale, ma globale e sostanziale. Quindi una nuova società nel progetto dei giacobini francesi o dei gruppi socialisti di fine 800 o dei rivoltosi sessantottini del secolo appena concluso, una nuova società oppure una nuova chiesa. Spostando il metodo in un altro campo, non è più quello politico, giuridico, sociale, economico, ma è quello ecclesiale, che può anche essere presentato in maniera molto, diciamo, blanda come una nuova pastorale, una riforma pastorale, in realtà è una rivoluzione pastorale, come io stesso ho scritto in un libro di già alcuni anni fa, che documentava i primi passi di questo processo già avviato. Quindi si tratta di una vera e propria rivoluzione. In pratica, e concludo, come ieri alcuni gruppi settari che sono stati origine della rivoluzione francese, come i Club Giacobini, o partiti politici che hanno avviato le rivoluzioni liberali, o altri partiti o comitati che hanno avviato la rivoluzione comunista, o più vicino a noi, vari, non si chiamavano comitati, ma dovremmo si chiamavano assemblee, circoli, eccetera, eccetera, che hanno animato il cosiddetto 68, la rivoluzione 68ina. Beh, tutti questi non si riunivano semplicemente per capire, ma si riunivano per creare. Creare ieri una nuova società, oggi, spostando l'argomento dal campo politico e sociale a quello religioso, oggi creare una nuova chiesa. Ecco perché quindi è molto difficile prevedere, e concludo, quali saranno i risultati del sinodo, della seconda fase del sinodo che si realizzerà questo anno. È molto difficile, ma non perché non sappiamo chi ne sarà il capo, perché il Papa potrebbe anche cambiare. Non sappiamo chi saranno i componenti veramente dirigenti. Non sappiamo quali forze opereranno all'interno del sinodo. Sì, certamente anche questo ci getta nella incertezza, ma è molto di più. E il fatto che la stessa intenzione che ha dato il via al sinodo non vuole sapere tutto questo, non gli interessa, non è determinante, non è questo il punto. Il punto per gli stessi promotori originari, almeno del sinodo, è quello di avviare il processo sinodale. Il sinodo serve per fare la Chiesa sinodale. Ecco, se vogliamo, a questo punto possiamo tentare di dare un inquadramento, perché altrimenti la mente umana, che funziona in maniera logica e razionale, non può discettare sul vago e sull'informe. Bisogna pure arrivare a una certa conclusione o almeno una certa impostazione. Bene, il compito del sinodo è la sinodalità, il che vuol dire è formare una chiesa sinodale. Cosa vuol dire chiesa sinodale? Ah, non si sa. Ma non si sa, non perché sia nascosto, perché in realtà poi questo in qualche modo viene detto. Non si sa perché non si deve sapere, nel senso che se lo si sapesse sarebbe già un programma definito. E i bravi teologi progressisti, ecclesiologi compresi, odiano i programmi definiti. Tutto deve essere affidato, come dicono loro, al soffio, all'impulso dello, virgolette, Spirito Santo. In realtà, detto in termini un po' più realistici, un po' più aderenti al vero, tutto si vuole che tutto sia affidato all'impulso dello spirito del tempo. Lo spirito del tempo oggi, come sappiamo, è lo spirito del mondo, proprio nel significato evangelico e teologico del termine. Ecco quindi il problema, ecco quindi la vera problematicità di quello che sarà il prossimo sinodo, seconda parte del sinodo. Il che, quello che ho detto, non vuol dire che non si può capire nulla, non si può prevedere nulla, non si può fare nulla, tutt'altro. Si può fare molto, anche perché questo processo di sinodo, di fare un sinodo per la sinodalità, per una chiesa sinodale, poi, è un processo non solo estremamente vago, volutamente oscuro, volutamente incerto, ma proprio per questo è un processo anche molto incerto e molto fragile. Purtroppo la fragilità dell'uomo contemporaneo si è trasferita ed è diventata, si è trasferita nel campo religioso ed è diventata fragilità anche del mondo ecclesiale. Questo è il punto, evidentemente, ma proprio questo ci permette di poter, dopo aver capito bene la situazione, dopo aver visto, previsto cosa si può fare, ci permette di poter intervenire anche nel dibattito sinodale, dall'esterno, ovviamente, perché non siamo invitati, diciamo così, è una faccenda loro, diciamo, chiusa. Però ci permette di, in qualche modo di intervenire in questo senso, in questa direzione, a patto di aver chiaro che, tenere sempre presente che tutte le assicurazioni che ci daranno in questo senso, ma sa, state tranquilli, in realtà è tutto previsto, noi vogliamo fare così, prendere questa strada, non vogliamo andare oltre quel punto, non vogliamo prendere quelle vie pericolose, sono tutte frasi, tutte parole che, come diceva in una divertente scena di Shakespeare, diceva il personaggio di Falstaff, una parola è aria che vola. Ma in questo caso non vola sul soffio dello Spirito Santo, vola sul soffio dello Spirito del mondo. E quindi bisogna stare molto attenti perché le eventuali assicurazioni che ci daranno per tranquillizzarci sono del tutto pretestuose e vane, perché non si tratta di fare un progetto preciso e loro stessi non sanno bene che cosa faranno. Forse non sanno neanche cosa vogliono fare. Ma questo ci permette un intervento, permette un intervento di chi ha ben chiara che cos'è la Chiesa, ben chiari quali sono i suoi parametri, i suoi fondamenti, e quindi ci permette di poter anche intervenire in una situazione che si prospetta. Lo è già, ma si prospetterà soprattutto al di fuori e col passare del tempo, sempre più incerta e fluttuante. Ma dove c'è l'incerto, una parola e un'azione certe possono avere un'influenza notevole e produrre qualche buon risultato. Ho finito, spero di essere stato chiaro. Comunque, siccome il tema inevitabilmente ritornerà nei mesi successivi, probabilmente torneremo anche noi su questo tema. Grazie della pazienza e dell'ascolto, saluto tutti quelli che mi hanno seguito, gli amici. Ave Maria, a presto.